c'è neanche un'analisi del latte per vedere quanta diossina hanno in corpo, che si registrano una serie di cambiamenti. Per esempio, mi raccontavano di alcune malattie che sono arrivate ai cani, di una leucemia che di solito colpisce gli uomini, e come queste analisi siano state mandate dal veterinario, ed è stato detto che non si credeva che fossero riguardassero dei cani, quindi come dei mutamenti anche che stavano avvenendo. Per cui una situazione estremamente drammatica, e con però una popolazione, perché in tutto questo ho sentito interventi di studenti, di operatori sanitari, eccetera, dove ognuno, oltretutto, ogni famiglia c'ha il suo malato, c'ha il suo morto, quindi di conseguenza è logico che la messa in discussione è completa. E in questo senso io ho avuto una percezione di un, tant'è vero che ridendo dicevo, sono venuta a prendere ossigeno in una città piena di diossina, perché vedevo invece un processo che andava avanti e che non si limitava. Questa grossa cosa operaia che diceva: noi non vogliamo scegliere tra vivere e morire, cioè non vogliamo mettere in contrapposizione salute e lavoro, quindi uno sguardo un pochino diverso, non difendo la produzione a tutti i costi, ma prima di tutto la vita mia e dei miei figli. E nello stesso tempo un percorso della città attivava questo cambiamento, che si metteva in discussione, e questo comitato che seguiva senz'altro questo meccanismo. Quindi una situazione che secondo me è da seguire, e che dove quello che mi colpisce, per esempio navigando un po' in rete eccetera, come si parla di Taranto e si parla dell'Ilva, cioè l'Ilva, Taranto è presente solo nei siti operaisti, tanto per dire, come se la centralità fosse esclusivamente il problema della fabbrica, ma c'è una serie di problemi che riguardano un pochino tutto il territorio. Queste sono delle impressioni a caldo che io ho vissuto un po' di pancia, tutto di testa, però mi andava di riportare.
Va bene, io direi che possiamo continuare a fare il giro della parola. Voglio soltanto, forse lo sapete già, annunciare il programma di domani. Allora, domani è previsto un intervento del Centro dell'Ambiente di Desio sulla questione pedemontana. Un documentario di Marco Tagliabue, che è un nostro amico, amico soprattutto di Davide, a quale si deve forse il più bel film su Genova G8 2001, insieme a quello fatto dai compagni di Genova The Tour. Quindi io non l'ho visto, ma ricordandomi quello, insomma, è una garanzia di... Poi ci saranno i compagni di Sesto, che sono di ritorno dalla conferenza sull'amianto che è in corso a Venezia, quindi riferiranno sia dell'ultima governativa, ma alla quale hanno deciso di partecipare come altre varie, associazioni. E con loro, vabbè, Michelino molti lo conoscono, però credo che oltre alla questione dell'amianto e della nocività, si potrà riparlare proprio di quel nesso di cancellazione della memoria intesa per la sopravvivenza, cioè tutto quello che ostacola la presa di parola e il fronteggiamento in difesa della vita. Perché l'esperienza di Sesto insieme a quella di Seveso ha in comune proprio questo fatto della cancellazione di ciò che è avvenuto, e uno dei più grossi meriti secondo me di questo gruppo è stato proprio quello di essere riuscito a ritirare fuori la cosa, le fabbriche sono state chiuse, ma il legame che questi compagni, questi militanti operai avevano costruito negli anni ha permesso che ritornasse fuori, diventasse addirittura un caso nazionale, perché poi da lì sono stati allacciati non solo dei rapporti con altre situazioni di quel tipo, ma di rapporti attivi con gruppi di lotta e con situazioni impegnate sul fronte della difesa del territorio contro l'inocidità. Tra l'altro, parentesi mia personale, una delle esigenze che avevamo organizzando questo incontro, cioè quello di collegare i saperi sedimentati nelle lotte passate con le esperienze attuali, si è realizzato anche al di là della nostra intenzione in quello che diceva prima il giovane con tanti capelli neri che ha attinto all'esperienza del più maturo con pochi capelli grigi. Quindi questa cosa che a noi sta a cuore si dà già, almeno in certe situazioni, autonomamente, ci fa solo che piacere. Così come un intervento non previsto come il suo, ma che arricchisce. La necessità è proprio quella di arrivare a conoscere le situazioni al di là della stampa ufficiale, ma anche al di là della rete, perché è vero che pure in rete passano troppe poche cose. La rete funziona se esistono dei poli di attività e di riflessione che hanno qualche cosa da dirsi, altrimenti è un copia e incolla di cose che in realtà non serve. E infine, come accennava un ricordo di Maccacaro, che sarà, credo, anche proprio l'occasione di riprendere il discorso sui saperi e sugli operai, cioè ragionare sul perché, cosa voleva dire che una volta lottavano gli operai e oggi è più difficile. Evidentemente non si tratta di una questione sociologica, no, come a suo tempo diceva lo stesso Carletto, la definizione di classe operaia non è una definizione sociologica, è un nesso di esperienza, è un nesso storico. Allora, quell'accumulo di forza che non c'era stato sempre, che si era prodotto, a un certo punto è riuscito a fare di quella forza lavoro una comunità di lotta e addirittura a proiettare questa forza fuori dai confini delle fabbriche e contaminare, no, in quel circolo virtuoso in cui alla fine c'era da ridire su tutto, non andava bene niente, c'era da porre una critica attiva su ogni aspetto dell'esistenza. Oggi il percorso è più sotterraneo, però insomma ragionare su questo. E per il resto direi, se vuoi ridire tu qualche cosa, sì, e dopo, o altrimenti se ci sono delle domande o delle sollecitazioni da parte di chi ancora non ha detto niente, come preferite.
Allora, io dovrei specificare due cose. Credo che inizialmente, in quello che ho detto all'inizio, nella mia semplificazione, forse esagerata, di alcune cose, ho dato l'impressione, sicuramente perché mi sono riascoltata poi in quello che ho risentito dentro di me quello che ho detto, cioè ho dato l'impressione che tutte le questioni ambientali, tutte le questioni che riguardavano la fabbrica alla fine venissero monetizzate anche per quello che riguarda proprio le lotte dei lavoratori, cioè non è così, come giustamente poi ha sottolineato lui, moltissime di delle lotte che sono avvenute soprattutto negli anni 70, in parte negli anni 80, hanno portato a quello che tu dicevi essere un miglioramento. Più che altro, diciamo, è il rapporto con la città che è andato sotto questa forma di monetizzazione, perché l'ILVA paga i restauri della chiesa, l'ILVA paga le poltrone al Teatro Nuovo, l'ILVA paga le fontanelle al cimitero, l'asfalto, prima del 2 novembre rifanno l'asfalto per andare al cimitero, che è esattamente di fronte all'ILVA, di tutto bello color rosa, fantastico, l'unico cimitero rosa. L'unico cimitero rosa credo che esista, tanto che ormai dipingono direttamente di rosa le cappelle e le tombe le fanno di bianco rosso, che sono così almeno un po' più inosservato. Sono, io la prima volta che sono stata al cimitero mi sono chiesta se non avevo capito perché fosse di quel colore. Poi mia cugina mi ha detto no, guarda che quello è il ferro, è il minerale di ferro che viene di là, perché io non avevo capito. E so, quindi l'Ilva paga. L'Ilva e l'Ital Sider hanno pagato tutto impagabile. E questa è la prima. La seconda, non vorrei che tu avessi pensato che io sono contraria al comitato, non lo sono. Rispetto a quello che ho detto, si riconoscono le loro facce, che è vero, c'è Peace Link e Alessandro Marescotti e tutti sanno qual è la sua faccia. Il comitato Cittadini Liberi e Pensanti, tutti sanno chi sono. Perché so, quella è la realtà tarantina. Io anzi, ecco, una delle cose su cui io sono in disaccordo è che io le manifestazioni e le bandiere ce le porterei tutte gli striscioni, perché una manifestazione dove tu hai, che ne so, lo striscione di Medicina Democratica con la bandiera di quell'altra associazione, perché no anche dei sindacati, secondo me ha un impatto ancora più forte. Però questa è una mia idea personale, cioè io non sono contro le bandiere. Detto questo, non so se vogliamo tornare alla questione. Alla questione tecnologica, che poi è quella su cui noi abbiamo lavorato. L'Ilva è un impianto che è stato costruito, come dicevo, 50 anni fa, e 50 anni fa è stato costruito con quelle che all'epoca erano considerate le migliori tecnologie disponibili. Noi abbiamo avuto gli altiforni più belli, i convertitori più belli, l'acciaieria più moderna che ci fosse, le cokerie migliori. Dopodiché però da allora sono passati 50 anni. In questi 50 anni la tecnologia è rimasta sempre quella, ci sono stati fatti dei rifacimenti qua e là, soprattutto negli impianti che interessavano di più, fu rifatta in gran parte negli anni 80, poco prima praticamente poi della vendita al privato furono rifatte tantissime parti, però la tecnologia è rimasta fondamentalmente quella. Nel frattempo la sperimentazione nel campo siderurgico è andata avanti tantissimo, per cui adesso, da quello che apprendiamo, non è più la tecnica, la strada, la via dell'alto forno, quella che è la più sicura, la più nuova e la più sana, quella che ha meno impatto, ma esistono delle nuove tecnologie che però non vengono usate quanto ci risulta, non vengono assolutamente usate in Europa, vengono usate in quelli che sono i cosiddetti paesi emergenti, ormai ben emersi, altro che emergenti, nel campo della produzione dell'acciaio, che sono soprattutto l'India, la Cina, la Corea del Sud, il Brasile, il Sudafrica, cioè sono tecnologie che eliminano completamente l'area, la produzione a caldo, che poi sono gli impianti messi sotto sequestro, gli impianti che producono diossina, gli impianti che producono la maggior parte dei veleni, e li sostituiscono con quest'altra nuova tecnologia che si chiama smelting reduction, cioè la riduzione attraverso la fusione oppure la riduzione diretta, direct reduction, che praticamente eliminando tutta la parte, tutti quegli impianti più inquinanti che sono la cokeria, la sinterizzazione, l'alto forno, eliminano la maggior parte dei veleni. I gas vengono tutti convogliati e riutilizzati, in parte anche spacciati per la vendita, cioè parrebbe, e sono ormai un paio d'anni che ci stiamo studiando su, adesso siamo anche riusciti a entrare in contatto con dei tecnici indiani che sono quelli che maggiormente utilizzano questa tecnologia, cioè parrebbe che veramente la diossina viene eliminata del tutto, perché sparisce l'impianto di sintetizzazione, quindi sparisce completamente il problema diossina. il problema polveri viene ridotto dell'oltre il 90%. E allora noi ci chiediamo, cioè, adesso è stata emessa questa AIA, che però ti parla di migliori tecniche disponibili sull'impianto già esistente. Tutto questo ha dei costi che sono stati valutati, non so come sinceramente, cioè, ma immagino che ci siano delle buone basi su cui sono stati valutati, costi che sono stati valutati intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro per rimettere a posto, per rimettere a posto lì, insomma, poterle dare quest'aria. Allora la nostra proposta è: perché invece di mettere una pezza qua, una pezza là, che dura, che no? Durano il tempo che durano, poi, cioè, questa non è secondo noi un progetto lungimirante rispetto alla fabbrica, è un progetto che andrà bene per qualche anno e poi ci ritroviamo nelle stesse condizioni. Allora, perché non avere un progetto lungimirante di produzione dell'acciaio che passa per la sostituzione totale e della tecnologia di produzione, e quindi eliminare la via d'alto forno e utilizzare queste nuove tecniche, questa nuova tecnologia, che peraltro è tecnologia europea, se proprio vogliamo dire, perché è una tecnologia che è stata sperimentata e messa in commercio dalla Siemens, che è austriaca, austriaca-tedesca, una cosa congiunta, insomma, austro-tedesca. Perché non utilizzare queste nuove tecnologie? Perché non cioè, però, devo dire che finora, nonostante abbiamo fatto una serie di diversi articoli, diversi incontri, l'Ilva ovviamente non c'è nessuna risposta su questa cosa, stiamo dimostrando sempre di più la fattibilità e l'efficacia di queste tecnologie, portando proprio gli esempi pratici delle acciaierie dove vengono utilizzate, ma si continua a parlare sul fatto. Si resta ancora a parlare solo dell'alto forno. Abbiamo provato, devo dire, anche a discuterne con i sindacati, ma anche loro non ne vogliono sapere di una cosa del genere, probabilmente perché diventa una cosa troppo impegnativa, o forse perché veramente Riva la vuole chiudere questa fabbrica nel 2015. In realtà, cioè, non è che si possa affermare, sì, è vero, loro del Comitato Liberi e Pensanti dicono che nel 2015 la vogliono chiudere, ma quali sono le fonti da cui le arriva questa notizia nel 2015 vogliono chiudere? Perché insomma delle modifiche impiantistiche sono state fatte, dei soldi ne sono stati spesi e tanti. Non per fare quello che avrebbero dovuto fare, ma per le cose che vi facevano più comodo, cioè sono stati spesi milioni e milioni di euro.
Il costo delle nuove tecnologie quale sarebbe?
Il costo delle nuove tecnologie, adesso stiamo ancora verificando le ultime, proprio con questo tecnico con cui siamo entrati in contatto, indiano, che è uno dei più esperti in materia, stiamo verificando le ultime cose, però sembrerebbe essere più basso rispetto a questi 3 miliardi e mezzo previsti per il rifacimento dei singoli impianti già esistenti. A quanto pare, dunque, si tratta di moduli. Allora, spiego un momento, probabilmente lo saprete anche, però lo rispiego. Noi abbiamo 5 antiforni a Taranto per arrivare ad un totale di produzione di 10 milioni di tonnellate annue, che adesso l'AIA riduce a 8 milioni, e tutti dicono riduzione della produzione. Non è vero niente, perché la produzione si è autoridotta già da anni, viaggiamo adesso sui 7 milioni di tonnellate, c'è la capacità produttiva di 10 milioni e mezzo, ma in realtà ne produce tra i 7 e gli 8 già da tempo, per cui non hanno ridotto probabilmente la produzione. Comunque, ecco, abbiamo 5 antiforni, di cui attualmente 4 in funzione. L'AFO 5 è quello più grosso di tutti, che produce, mi pare, 4 milioni, non mi ricordo, non vorrei dire delle cifre sballate, comunque forse intorno ai 4 milioni di tonnellate di ghisa l'anno. Gli altri producono tutti intorno ai 2 milioni. questa tecnologia di cui noi parliamo, la cui applicazione commerciale si chiama Corex, funziona a moduli attualmente di 2 milioni di tonnellate annue l'uno, per cui si tratterebbe di moltiplicare questi moduli per arrivare alla produzione desiderata, che non è detto neanche che debba essere 7 milioni perché 8 milioni, perché secondo noi va ulteriormente ridotta la capacità, cioè la produzione che deve essere assegnata a quell'impianto, perché non si capisce perché devono essere prodotti tutti questi milioni di tonnellate di acciaio in un solo sito, cioè anche con le migliori tecnologie comunque è insopportabile, insostenibile da parte di un solo sito una produzione così grossa. Quindi noi parliamo anche di riduzione e di piccole fabbriche diffuse, insomma, che hanno un minore impatto sull'ambiente. Allora, stando a quello che noi abbiamo saputo, ognuno di questi moduli, cioè il solo modulo, costerebbe intorno ai 300 milioni di euro. Dopodiché ovviamente devi calcolare le altre spese, però comunque sia, alla fine i costi sono o equivalenti o addirittura minori. Secondo questo tecnico indiano, però, lui parla di impianti nuovi, a fronte di nuovi impianti, uno con alto forno e uno con Corex, quelli costruiti con l'impianto Corex hanno minori costi di impianto, però stiamo parlando di, ripeto, di fabbriche nuove, ma soprattutto hanno minori costi di gestione. Allora, i minori costi di gestione vanno a favore di questa tecnologia, se vogliamo, no? Abbiamo minori costi di gestione, riutilizzo totale dei gas che vengono prodotti, che possono essere utilizzati per la vendita, minore costo di tutto. Nel giro di pochi anni, parliamo anche di un decennio se vogliamo stare larghi, si riuscirebbe ad ammortizzare quasi completamente la spesa. E allora perché no? Cioè, perché è vero che tu hai una spesa forte all'inizio, però se hai dei minori costi su tutto il, cioè, è chiaro che alla fine diventi parità di produzione e parità di qualità, perché i primi impianti, ovviamente l'impianto sperimentale, la qualità non era, l'impianto che fu fatto in Sudafrica, la qualità non era come quella dell'altoforno, ma ormai sì. Poi parliamo di nuove tecnologie è dal 98 che vengono utilizzate, quindi non sono neanche più tanto nuove, sono ampiamente usate. In Asia, ripeto, sono quelle che ormai vengono utilizzate, non dico su tutte le acciaierie nuove, ma quasi, insomma. E sono tutte acciaierie più piccine, ci tengo a specificare che dovrebbe essere.
C'è lei che voleva dire qualcosa?
Io volevo fare una domanda rispetto al noi che ha aiutato fino adesso, volevo capire voi che gruppo siete, di cosa vi siete.
Ma come ti ho detto prima, siamo un gruppo abbastanza ristretto in realtà di ex tecnici dell'INPA. Poi ci sono io che sono una ricercatrice, operai, e sì, questo.
Ma avete un nome, un riferimento? Cioè state
provando
a condividere il vostro lavoro?
Sì, 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 abbiamo un nome che ci siamo dati da poco, che è gruppo di ricerca per. Ce lo siamo dati da poco, cioè, abbiamo lavorato due anni senza nome, poi visto che tutti ci dicevano avevi un nome, ce lo siamo dato, ed è gruppo di studio, gruppo di ricerca, non mi ricordo più, per la tecnologia, la salute e il lavoro.
Va bene. Poi volevo fare una riflessione invece su questa tecnologizzazione del discorso, perché io sono un tecnico, io sono un ingegnere, questo discorso lo capisco benissimo anche sotto le dietro le righe. Non si può ridurre un problema di questa portata al miglioramento tecnologico, perché vorrei ricordare che si è reso a esplodere, è stato il reattore nuovo, non quello vecchio. Quindi il problema casomai è di gestione, di controllo. Dopo i costi c'è anche un altro discorso, tecnologie più nuove vuol dire consumi energetici altissimi, e c'è un piano chiaro in Italia per arrivare al nucleare, quindi occhio a parlare di miglioramento tecnologico, perché il miglioramento tecnologico è sempre ambivalente e soprattutto non spiega assolutamente, non risolve minimamente l'impatto sociale di questi aspetti. Quindi secondo me è un discorso giusto che condivido da tecnico, bisogna migliorare gli impianti vecchi, sono la prima a dirlo. Dopo però nel momento in cui c'è un'area che è lasciata in malora per così tanti anni non è quella la soluzione, l'unica soluzione, e soprattutto bisogna vedere se ai tarantini sta bene di avere tutta quella produzione lì,
perché inutile fare... la produzione andrebbe ridotta comunque.
Dopo però se quella produzione serve, quindi va fatto un discorso un pochino a mio avviso più ampio, ma appunto la cosa che volevo aggiungere è di non tecnicizzare un discorso che di tecnico dopo ha un aspetto, solo un aspetto, e lo dico veramente da tecnico. A Licmesa c'era il reattore che è esploso, che era nuovo di pacca, solo che veniva utilizzato in un ambito disastrato, ma soprattutto era stato messo il reattore nuovo a spese di altre questioni, di altre cose, ed era stato tra l'altro destinato a una produzione particolarmente pericolosa, visto l'intorno, non il reattore nuovo. Quindi volevo aggiungere questa cosa, di non prendere la deriva, perché anche nel discorso che si faceva prima, adesso ho perso un po' il filo su Castellanza, attenzione, perché un'azienda nuova non è solo inquinamento, eccetera, eccetera, ma è energivora, cioè nel senso che porterà un addensamento del consumo energetico e quindi a un ulteriore e di diverso tipo, inquinamento di diverso tipo, e questo secondo me deve essere considerato in un discorso, ecco. Sì. Perché sennò è parziale, perché anche il discorso del costo della nuova tecnologia va fatto globale, cioè è il costo ambientale fino adesso, è il costo ambientale dello smaltimento. Quindi insomma, o si fa un discorso tecnico globale, ma comunque non esaurisce minimamente, ma proprio per niente, perché a Seveso sono stati capaci di operare una rimozione sociale di queste cose, per cui penso che siamo in 10 a sapere che il reattore era proprio nuovo, non era un'azienda vecchia che ha avuto il problema, è stato un problema di tantissimi anni e poi c'è stato il clou. Quindi insomma, volevo solo aggiungere questo sugli aspetti tecnici.
Beh sì, credo sia una cosa, decisamente una cosa molto importante di cui tenere conto. Sui costi energetici sinceramente non so dire che cosa, tipo, da quello che noi stiamo vedendo sembrerebbe.
In India non hanno limitazioni sull'uso dei combustibili, usano il nucleare. Quindi qua bisogna fare un discorso più ampio, se non vogliamo nucleare non bisogna neanche volere quell'innovazione tecnologica, perché se no è troppo comodo. Perché gli indiani non sono proprio famosi, poi il tecnico magari è validissimo, ma in India non è che sono proprio il luogo della tutela ambientale, no?
Questa è un'altra cosa, mi sono dimenticata di dire, che volevo anche sapere da te cosa ne sapevi, cioè, quando era Taranto c'era il discorso del raddoppio dell'ENI, nel senso che stanno facendo...
E quello facendo... deve venire fuori ciclicamente.
Sì, però da quello che ho capito è questa, che il petrolio che stanno cercando in Basilicata, distruggendo completamente il sottobosco della Basilicata, verrebbe portato a Taranto e raffinato a Taranto, quindi una giunta. Quindi mi sembra che quello che un pochino poi io percepivo era questa messa in discussione di questo territorio che deve essere per forza tutto così, e riparlare di altri tipi di vocazione, non so.
Ma questo, cioè, questo sarebbe l'ideale, però allora noi adesso abbiamo la questione ILVA. Di Eni, tranne il comitato e pochi altri, non ne parla nessuno, lei mi passa.
Ma c'è una riunione della Confindustria e dell'ENI proprio quei giorni.
Sì.
Quindi loro vanno avanti, cioè
sì,
il comitato,
esatto,
ne parla.
Loro vanno avanti per la loro strada, nessuno ha messo finora in discussione l'ENI. Cioè, finora l'unica cosa che è successa è che finalmente attraverso la magistratura si è messa in discussione la lingua. Dopodiché, come ho detto prima, non c'è solo la lingua, c'è l'arsenale, c'è la base navale, c'è la base NATO. Dove, cioè, che fanno quelli? Tempo fa si sapeva di robe che strane che succedevano là dentro. Io per un periodo ho avuto una casa in Città Vecchia in affitto, ogni tanto vedo affiorare un sottomarino nel piccolo. Che ci fa sto sottomarino? Una visione impressionante. Sottomarini che ti spuntavano davanti, dice, ma dove sto? Che, cioè, si sapeva che per esempio facevano esercitazioni in Mar Grande. Poi abbiamo la Chermity, che si è sempre detto che è inquinantissima. Adesso, cioè, il problema purtroppo riguarda solo l'Ilva. Allora, cioè, come fai a dire eliminiamo l'Ilva e facciamo la RUR al posto dell'Ilva e delle altre che noi facciamo? Allora, o il discorso si affronta in generale, o se no tu cerchi, o perlomeno questa è la mia visione, tu cerchi di capire come migliorare quella situazione e continuare a mantenere questa, perché non è che ti inventi poi un'economia alternativa nel giro di due giorni, soprattutto con un'amministrazione comunale, provinciale e regionale che non ne vogliono sapere di pensare a qualcosa di alternativo, perché non c'è nessuno che voglia. La regione non mi pare che abbia in progetto un'eliminazione dell'area industriale. Come diamine fa? La città che forza deve avere per dire noi queste cose non le vogliamo più? E che progetto alternativo abbiamo per queste cose? Per impiegare tutta quella gente che c'è? Perché se sì, tu dici Taranto, a Taranto viviamo di cozze. Allora, nel mare inquinato, come te lo so, l'altra proposta è viviamo di turismo. Quale turismo, che hai una città ridotta ai minimi termini, una città bruttissima, una città in cui che poteva essere un gioiello di archeologia, ma è stato tutto sepolto sotto il cemento e sotto l'asfalto, che i siti archeologici che ha sono chiusi perché il comune non li vuole tenere aperti. Non c'è una strategia.
Sono rossi come le mura intorno, esatto, le mura romane, esatto, intorno alle,
cioè, ci sono delle cose, dei siti archeologici che sono bellissimi e che io che abito a Taranto sono riuscita a vedere solo quest'estate, perché per un mese li hanno tenuti aperti. Per il resto dell'anno, per tutti questi anni, sono stati chiusi. E riparano una strada sotto l'asfalto, ci trovano le tombe, le viste io con i miei occhi, le tombe piene di vasi di epoca magno greca. Che fanno? Le richiudono perché là ci deve passare la strada. Non c'è una politica alternativa e queste cose, cioè, a rischio di passare per reazionaria, ma neanche tanto, perché quando ne ho parlato con altri compagni erano, cioè, ci trovavamo anche d'accordo, tutta la popolazione può essere d'accordo, a parte il fatto che è una parte della popolazione che è d'accordo, perché ora come ora, ancora adesso, la maggior parte della popolazione con la fabbrica se la vuole tenere, quindi tu non hai veramente la cittadinanza con te, e questo non nascondiamoci, insomma, che la città di Taranto non è tutta per la chiusura, forse sarà il 50%. Ma poi, se non hai dalla tua parte le istituzioni, se non riesci a costruire assieme a loro un progetto, non vai da nessuna parte. La RUR l'hanno fatta perché, e lo so perché un suo amico è uno dei tecnici che ha lavorato al progetto, cioè, lui mi ha spiegato, noi ci abbiamo lavorato per 10 anni prima del progetto della RUR. Siamo arrivati ad avere questa cosa perché la RUR era in uno stato talmente pietoso dal punto di vista produttivo, non produceva più e lo Stato non sapeva più che farne, che alla fine ha deciso di tentare questa strada. 10 anni di progetto, 5 anni di bonifiche e poi quella meraviglia che c'è adesso, però le fabbriche non sono sparite, le fabbriche sono state ricostruite più in là. La ThyssenKrupp che esisteva a Duisburg esiste ancora, nuova, completamente rifatta, un po' più là, non è stata eliminata la produzione industriale. se tu non hai, cioè, ripeto, questa è come la vediamo io e il gruppo con cui lavoro, se tu non hai una, non mi viene il termine giusto, mi viene la parola sinergia, che è una parola che non sopporto, comunque se tu non lavori assieme su un progetto che è condiviso da istituzioni o altro, è difficile che ti riesca ad andare a proporre davvero un'alternativa. E alternative ce ne sarebbero, prima di tutto per la riqualificazione dell'agricoltura, perché quella era una zona importantissima e con le bonifiche del terreno si potrebbe parlare di agricoltura di qualità, ritornare a un discorso di agricoltura di qualità da quelle parti. E poi tante piccole altre possibilità di lavoro che ora come ora però non sono sostitutive. Tu non puoi pensare io domani chiudo quella fabbrica, poi che fai? Che fa tutta la gente? O forse puoi salvare la città di Taranto. Ma tutti quelli che vengono da fuori che fanno? Ripeto, c'è il 35% di operai ILVA che vengono dalla città, gli altri vengono da fuori, che ne facciamo? Dove vanno a lavorare questi altri? Li impieghiamo nelle bonifiche e poi cioè, non, è un discorso molto complesso, molto.
Complesso e drammatico.
Sicuramente. Drammatico. Sì.
Se non fosse così, non so.
Certo che a questo avrebbe potuto pensare la magistratura invece che fare un sequestro colluso, fare un sequestro vero con garanzia di stipendio per un tot di tempo. Allora fai un lavoro fino in fondo, no? Cioè, dopo,
loro non hanno dato facoltà d'uso, il sequestro è senza facoltà d'uso, che poi stranamente stiano continuando a produrre, ma il sequestro è senza facoltà d'uso.
Dopo se non c'è il controllo, se c'è il divieto non c'è controllo.
Hanno autorizzato uno scarico di minerali sì. In più, ma lì secondo me, ripeto, a rischio di passare per reazionare, lì secondo me c'è la ragione di fare. Perché se la questione dello scarico dei minerali mi sembra veramente strana, sul bloccare le navi e dire che tu puoi tenere i minerali per un massimo di 15 giorni, uno stoccaggio per 15 giorni al massimo, dopodiché l'ILVA ti dice per 15 giorni a me servono 50 milioni mi pare di tonnellate, tu ne autorizzi uno scarico solo di 15, io non produco neanche mezza giornata in questo momento. Lì c'è cioè, la questione dello scarico dei minerali, non l'ho capita bene che cosa significava questo, tu puoi tenere 15 giorni e 15 milioni di scarico. Facendo una
dizione volevano evitare un eccessivo accumulo, anche perché penso che i minerali conservati come non vengono conservati, di fatto, anche sono all'aperto, intanto si disperdono e poi si degradano, quindi sono molto meno utilizzabili.
Sì, se però te ne servono 50 milioni al giorno e tu
e perché metalli butti.
Se tu autorizzi lo scarico di 15 milioni a me ne servono 50, come funziona?
È un segnale secondo me, più che altro, perché se te ne servono 50 metalli butti te ne fai bastare 15 così vediamo. Cioè probabilmente lì c'è un braccio di ferro che va alla questione tecnica.
Sì, lì c'è un braccio di ferro, sì.
Bisognerebbe anche capire che cosa hanno deciso quelli che hanno in mano il potere. Queste robe devono essere ricarde o devono andare altrove? Queste cose nella loro testa devono restare in Italia o devono andare altrove? Io non ho capito cosa
nella loro testa.
Ma io riportavo delle cose che diceva il comitato senza sapere bene le ragioni eccetera, che erano loro dicono dopo il 2015 non c'è nessuna garanzia che l'ILVA rimanga, anzi l'impianto. Effettivamente io quando ho fatto il giro dell'ILVA mi sembrava di fare un viaggio di romanzi di Zola. Cioè nel senso che non riesco a capire come una fabbrica del genere si può ammodernizzare, perché è proprio una roba spaventosa. E le motivazioni, noi, cioè poi non so se hanno altre motivazioni, non ti spiego che sono una tecnica e non lo so, quello che loro dicevano è che secondo hanno altri progetti che gli costa di meno per continuare a produrre l'acciaio ma da altre parti, non a Taranto, quindi che è falso, quindi la sensazione che non è non è questo, è che invece l'interesse è non bloccare immediatamente le cose, perché ci sono le commesse che vanno avanti fino al 2015 e di conseguenza se tu adesso blocchi è tutto a perdere, però poi io
dopo c'è
se
un
è vero o non è vero, non so se
c'è un problema di approvvigionamento di metalli che è nazionale, cioè il discorso che venga stipata lì quella quantità di metalli che poi magari non viene neanche usata o in parte o male, è anche perché non ci possiamo sfilare dal mercato dei metalli a livello mondiale, anche se si decide a livello nazionale di dislocare la produzione. C'è un mercato di metalli, i metalli puri sono in un mercato internazionale, così come i cereali, così come altri beni. Certo. Dopodiché se questo paese ha lasciato o si è messo in situazione di dipendenza nei confronti di un'azienda che è diventata privata per il proprio approvvigionamento di metalli, il problema è di tutt'altra natura e non è di come li conservi. Cioè io credo che veramente non è che la tecnica queste cose non le risolve, puoi fare l'hangar, puoi fare quello che ti pare, ma se c'è un problema di dipendenza così stretto, per quello che dico c'è un braccio di ferro che va oltre, perché l'approvvigionamento di metalli non è una cosa che si può interrompere, puoi interrompere la produzione del metallo, puoi prendere e andare a fare in Albania, puoi fare quello che ti pare, ma non ti puoi sfilare dal mercato internazionale dei metalli, se non a costo di... Per cui...
Mi chiedo però... Non so neanche facile sapere questo tipo di strategia che decide a questo punto, perché
siamo a livello ben oltre il nazionale.
Sì, infatti,
ma chi è che ha deciso lo smantellamento di tutta l'agricoltura in Italia? Cioè paese agricolo è stato deciso,
però adesso
ci impongono gli OGM dalla terra,
perché allora c'era un'idea di sviluppo che era industriale e c'erano dei criteri,
ma adesso
che avevano. Però adesso secondo me quello che non è tanto chiaro è dove passano certe strategie, dove vengono prese certe decisioni, perché mi sembra che, non so, forse per esempio prima si parlava letteralmente dell'Eni, cioè chi sostiene che l'Eni nella sua strategia se ne fa lui, cioè è l'Italia, non è il governo che chiede, insomma, è l'Eni che decide per i fatti
tuoi. E questo è sì.
Immagino. E per l'acciaio però siamo su dimensioni simili come...
Ah, sì, assolutamente, il problema è che nella privatizzazione di queste aziende non si è tenuto conto del ruolo che ha il metallo, che veramente è una roba quasi medievale da dire, però è così, se noi ci dipendiamo da altri paesi per l'approvvigionamento di metallo ci mettiamo in una situazione finanziaria ancora più grave, ed è quello che è successo con i cereali, togliere l'agricoltura e renderci dipendenti dal mercato internazionale, noi siamo costretti a stipare cereali che vengono da dove, stipare e far degradare, quindi non abbiamo cereali più di qualità. E questo sta succedendo per tutte queste cose. È chiaro che c'è un gioco internazionale di dipendenze che non si può tralasciare come se il problema fosse... Dopodiché l'area dell'IRPA fa la gola a mille, cioè la Puglia in quanto pianeggiante, quell'area lì pianeggiante con l'acqua eccetera, ma se uno volesse fare un impianto nucleare è perfetto, è già fa schifo il terreno, già, no, è perfetto, proprio se lo sono preparato, basta solo che ci mettono il nastro rosso e bianco e diventa una, cioè, secondo me c'è un discorso sia energetico che di approvvigionamento di metalli eccetera che va al di là della tecnologia, quindi per fare una cosa o l'altra è chiaro che la tecnologia più nuova di così c'è.
Però questo al di là di chiederselo è difficile, cioè fa delle cose.
E secondo me il discorso tecnico porta qua, invece il discorso sociale forse porta, io non è che propongo di fare quest'altra cosa, io pretendo di avere un luogo credibile. Non che propongo un'altra prova che poi mi frega.
Sì, tu pretendi di avere un luogo vivibile, ma come?
Lo pratichi.
Ma come? Cioè che come.
Anche
che cosa fai a stare anche in quelle condizioni?
Anche da dove cominci?
No.
Lì giustamente come ricordato c'è stata anche proprio una missione, no? di tanti anni che si è lasciato andare questa cosa, per cui ci vorranno tanti anni per riportarla, ma ci vuole la coscienza delle persone, non la situazione. non credo che c'è un
cambiamo cioè, questo passaggio deve essere preparato gradualmente.
Anche ci può essere un pezzo, no? Cioè, adesso...
No, per carità, no, ma bilanciando... io dico solo che questo è un pezzettino molto parziale, perché se fuori dalla fabbrica non si costruisce una pretesa di territorio, lì si può anche cambiare la tecnologia e i capi possono anche continuare a usare la mano. Perché, ripeto, il reattore del Lingua era dell'ICMESA era nuovo, solo che lo usavano per trattare il materiale non consentito.
Dai, restiamo con questi
sì.
grossi.
Devo solo chiedere scusa perché prima mi sono dimenticato di segnalare l'intervento delle compagne che realizzarono Topo Seveso e che hanno poi partecipato anche alle iniziative sui valle degli ultimi giorni dentro la campagna violenza contro la terra e violenza contro le donne.
Sì, io sì perché ho anche partecipato.